Italia parla. Filo diretto con gli ascoltatori.
Buongiorno, sono le 10.32, questa è Radio Articolo 1. Italia parla di oggi è dedicata alla CGIL. Microfoni aperti sulla più grande organizzazione sindacale del nostro paese, e faremo in questa maniera da oggi, da lunedì fino a venerdì, quindi una settimana dedicata interamente ad ascoltare dirigenti territoriali e dirigenti di categoria della CGIL. Su che cosa? Su contratti, su salari, su retribuzioni. Abbiamo visto la scorsa settimana il tavolo tra sindacati e Confindustria ha ricevuto uno stop proprio da parte della CGIL. A quel punto c'è stato un irrigidimento della presidente di Confindustria, Marcegaglia, ma abbiamo visto che dopo la conferenza stampa tenuta appunto nella sede della CGIL in Corso Italia, dove in particolare Guglielmo Epifani e Agostino Megale hanno spiegato i motivi per i quali la CGIL intendeva negoziare con la Confindustria su altri parametri di riferimento, in particolare appunto parametri legati agli indici dell'inflazione. Ecco, dopo quella conferenza stampa lì, diciamo che c'è stata un'apertura sia dal mondo della politica sia dal mondo anche della Confindustria. Abbiamo visto che il vicepresidente della Confindustria è intervenuto in qualche modo limando le affermazioni di Emma Marcegaglia, dicendo che comunque era importante ricostruire un tavolo, una negoziazione, un confronto con le parti sociali. Proprio di questo noi cercheremo di parlare, tentando appunto di dare una visione unitaria, incrociando vertenze territoriali con vertenze nazionali e dando voce appunto il più possibile sia a rappresentanti di Camere del Lavoro, quindi al territorio, sia ai segretari generali delle categorie. Iniziamo con Walter Schiavella, segretario generale della Fillea, quindi parliamo dei lavoratori edili. Ci sei al microfono, Schiavella?
Qui, sono qui.
Grazie di essere intervenuto quest'oggi. Hai visto il titolo della nostra trasmissione, il motivo per il quale ti abbiamo chiesto di intervenire. Salari giusti, contratti giusti. Ecco, questo è un titolo che può sintetizzare la situazione che stiamo attraversando proprio in questi giorni. Dal punto di vista della tua categoria, quali sono le richieste più importanti e le urgenze più grosse da mettere sul piatto e poi vedremo eventualmente in piazza? A te, Schiavella.
Innanzitutto c'è una valutazione da fare. La proposta che Confindustria ha messo sul tavolo è una proposta che anche dal nostro punto di vista, quello dei lavoratori dei settori edili, delle costruzioni, degli impianti fissi connessi, è una proposta non accettabile, non tanto per la forma, ma soprattutto per i suoi contenuti. Noi abbiamo rinnovato tutti i contratti, li abbiamo rinnovati nel contesto del vecchio sistema, ma anche nei nostri settori si è evidenziato in questi anni un processo diseguale di distribuzione del reddito. Dobbiamo mettere mano a questo processo e quindi in primo luogo questa iniziativa di riforma non può che guardare alla necessità di andare in quella direzione, tutelare e restituire il salario. Quel salario che invece nella proposta confindustriale non prende la giusta direzione, al di là della differenza enorme nelle stime che poi noi abbiamo fatto e che fa invece Confindustria, è l'idea e l'impianto che non ci consentono di dire che quella è la strada giusta da seguire, perché si continua a scaricare sui lavoratori scelte e processi che i lavoratori non governano o dei quali non hanno la responsabilità.
Proviamo ad entrare un po' più nel merito, Schiavella.
C'è un ragionamento di inflazione, nel momento nel quale si discute di giustamente di regole, di stato e rapporto al mercato, di come far fronte ad una congiuntura internazionale assolutamente sfavorevole, e nel momento nel quale si prende atto che non è certo la dinamica salariale ad aver generato la dinamica inflattiva, e nel momento nel quale fra le misure necessarie si individua quella di un rilancio dei consumi interni attraverso processi di redistribuzione del reddito per via fiscale e contrattuale, come si può pensare di scaricare ancora sui salari quella componente di inflazione in cosiddetta importata che nella dimensione attuale è di grande rilievo e finirebbe per far pagare ai lavoratori per l'ennesima volta uno scarto fra un processo di crescita limitato, un'inflazione che invece si amplia e un salario che non riesce a tenerne fede.
Ecco, però proviamo a entrare un po' nel merito della tua categoria, Schiavella. Io so che qualche giorno fa, lo vedo dalle agenzie, tu hai inviato un comunicato. In questo comunicato si diceva, guardate, attenzione, il settore dell'edilizia sta vivendo una crisi grossa perché i dati ci dicono che il 2009 sarà stagnante e mentre per 10 anni il nostro settore è cresciuto più del PIL nazionale, ora la contrazione si riflette anche sul numero di posti di lavoro. Che cosa sta avvenendo nell'edilizia, Schiavella?
Sta avvenendo esattamente quello che ho sintetizzato in quelle poche battute. Se in una fase espansiva il settore è stato un po' il traino di quei processi di crescita, oggi per la natura e la dinamica della crisi che si sta generando, il settore anziché svolgere la sua funzione anticiclica che storicamente ha svolto, rischia di finire per essere il settore nel quale la crisi si amplifica. Da una parte il versante finanziario, non solo la crisi internazionale, ma l'apprezzamento del costo del denaro e conseguentemente dei mutui con riflessi che ha sul mercato immobiliare. Dall'altra l'aumento dell'energia e le conseguenze che ha sulle materie prime che hanno un forte contenuto di costo energetico, dal cemento ai materiali ferrosi. Una situazione di finanza pubblica che sta mettendo il governo su una strada a nostro avviso sbagliata di taglio degli investimenti e quindi una riduzione dell'impatto che hanno non solo sui processi indiretti di sviluppo ma su tutte le imprese del settore e sull'occupazione relativa, generano un quadro nel quale le prospettive non ci lasciano certo tranquilli, ma in questo quadro la cosa che secondo me e secondo noi non può essere fatta è ridurre e scaricare le condizioni di questa crisi sul lavoro, perché invece proprio nella necessità di politiche anticicliche abbiamo bisogno di sostenere i redditi, abbiamo bisogno di sostenere la qualità del lavoro.
E questo è chiarissimo. Proviamo un attimo a puntare l'attenzione sul contratto. Ecco, tu hai detto qualche giorno fa il contratto degli edili è una buona base da cui partire. Che cosa vi aspettate invece di più e di nuovo rispetto appunto a questa buona base da cui partire?
Ci aspettiamo diverse questioni. La prima è una risposta salariale che consenta ai salari nel nuovo sistema di star dietro alla crescita del costo della vita e di recuperare salari e ricchezza dai profitti ai salari, che è questione che si risolve con un sistema che assegna un ruolo forte al contratto nazionale senza derogabilità. Per il nostro settore la derogabilità sarebbe un grave disastro perché spingerebbe verso il basso appunto le condizioni competitive di imprese che già attraverso sistemi normativi molto frammentati come quelli degli appalti e le catene dei subappalti conseguenti vanno in quella direzione. Poi è un recupero di salario che avviene anche attraverso una contrattazione di secondo livello, ma una contrattazione di secondo livello che per il nostro settore diventa fondamentale agire in maniera più cogente nei luoghi di lavoro in rapporto all'organizzazione effettiva del lavoro, alle sue condizioni, non solo a parametri di variabilità produttiva.
Ecco, rispetto al secondo livello, rispetto al secondo livello, quali sono i problemi più grossi che vi pone appunto questa contrattazione fatta luogo per luogo, diciamo azienda per azienda?
No, diciamo il nostro settore nel modello confindustriale in teoria rimarrebbe così com'è, con una contrattazione territoriale che in quella proposta viene sostanzialmente confermata laddove c'è. Il problema è che quella contrattazione territoriale con quelle modalità va affiancata da una contrattazione nei luoghi di lavoro e va sostenuta sul terreno dei contenuti con una impostazione che non può essere quella confindustriale. Il problema non è tanto la tenuta, la contrattazione territoriale nell'edilizia c'è, non c'è negli impianti fissi, non c'è nell'artigianato, nel diffuso. Ma quanto quella contrattazione va a definire sul terreno delle condizioni effettive di lavoro e quindi è necessario costruire elementi di maggior governo attraverso la contrattazione di quei processi, perché altrimenti costruiamo una contrattazione che è tutta definita su parametri variabili, poco legata alle condizioni effettive della prestazione lavorativa, con conseguenze anche sulla capacità per via contrattuale di governare processi complessi. Governo dei processi complessi che è importante anche sul terreno della sicurezza.
Ecco, proprio sul tema della sicurezza ti chiediamo qualche parola in più. La rinegoziazione contrattuale può contenere degli elementi diciamo così di maggior garanzia proprio sul tema della sicurezza che è esploso quest'ultimo periodo in maniera così drammatica?
La risposta è necessaria, è sì, in ragione delle considerazioni che facevo precedentemente. L'organizzazione di processi produttivi complessi, se contrattata, rende quei processi più consapevoli e sicuri. Se non contrattata, li rende più esposti alla pressione del mercato, dei tempi. E quindi più a rischio per certi versi. Questa è una prima considerazione che attiene agli strumenti contrattuali. Poi è evidente che sul tema della sicurezza il contratto può fare delle cose. Noi nell'ultimo contratto abbiamo introdotto queste 16 ore di formazione per ingresso a carico del sistema di formazione delle scuole edili, che è un elemento importante, ma formazione e prevenzione non possono bastare se non si agisce sul terreno delle regole da un lato e dei controlli dall'altro. Regole e controlli che in entrambi i casi in questi mesi vediamo pericolosamente messe a rischio.
Prevenzione, regole e controlli, quindi.
E su questa roba noi anche domani riteniamo necessario protestare con forza rispetto alla catena di eventi che ha funestato il nostro settore, non solo in queste ultime settimane.
Ricordo a tutti scadenze? Domani, ci sono scadenze
domani
già
Fenel, Filca e Fillea hanno indetto uno sciopero generale di un'ora di tutto il settore edile nell'ultima ora di ciascun turno, proprio perché riteniamo necessario combattere questa piaga con gli strumenti della contrattazione, della regolazione normativa, ma anche mobilitandoci quando accadano catene di eventi luttuosi come quelli ai quali abbiamo assistito. Non può esserci su questo, e per ritorno un po' al tema, nessuna bilateralità che sostituisce lo Stato nelle funzioni di controllo.
Chiarissimo. Schiavella, ti ringraziamo per la sintesi e la chiarezza. Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Italia parla.
Abbiamo ascoltato Walter Schiavella, segretario generale Fillea. Adesso vi proponiamo invece una conversazione con la Crogi, segretario generale FLAI, cioè i lavoratori del settore agroalimentare. Ascoltiamola. Abbiamo al microfono Stefania Crogi, segretario generale della FLAI CGL, FLAI, Federazione Lavoratori Agroindustria Italiana. Ci sei, Stefania Crogi?
Sì, ciao, buongiorno.
Grazie di essere intervenuta a Radio Articolo 1. Anche a te chiediamo il punto di vista appunto della categoria che rappresenti rispetto alle questioni dei salari e rispetto alle questioni del nuovo contratto.
Se dovessimo seguire le indicazioni contenute nel testo consegnato da Confindustria per i lavoratori della mia categoria del settore agroalimentare, quindi il comparto dell'industria alimentare, questo significherebbe una perdita secca nei salari per questi lavoratori. Basta farsi due conti. Noi abbiamo rinnovato nel 2007 il contratto nazionale di lavoro con Federalimentare con un aumento di 108 euro e quindi con un'inflazione percentuale del 3,5-3,6. Se seguiamo i calcoli proposti e quindi l'indicatore, eccetera, eccetera, significherebbe per questi lavoratori una perdita nei due anni di 1.350 euro. Quindi rispetto ai migliaia di euro che la Marcegaglia dice di voler regalare ai lavoratori italiani, non so a chi li vuole regalare, ma a quelli dell'agroindustria ne toglie 1.300 in due anni, in quattro 2.680 secondo i suoi conti. Pensi che sia possibile rinnovare secondo i tassi che Confindustria ci propone senza dover affrontare una sommossa popolare dei lavoratori dell'industria alimentare?
Certo, non è poco questo taglio che sembra davvero drastico, Stefania Croggi. Per quanto riguarda le iniziative che vi proponete di portare avanti?
Stiamo provvedendo a far avere la situazione aggiornata a tutti i lavoratori del comparto dell'industria alimentare con dei volantini e del materiale informativo dettagliato. Stiamo preparando attivi, si terranno nei prossimi giorni, e assemblee in tutti i posti di lavoro. Di modo che in maniera tangibile si vedrà qual è l'orientamento vero dei lavoratori rispetto a questa riforma, che poi tra l'altro, senza colpo ferire, sposta a tre anni la valenza salariale del contratto nazionale, e anche questo va tenuto in considerazione, senza nessun meccanismo di riallineamento e di recupero.
Qual è il futuro di questa categoria in un'economia che sta cambiando molto velocemente e anche in un mercato che quindi ridisegna profili e professioni?
È una categoria in continua evoluzione, è una categoria, tu sai, che è la seconda del paese dopo quella dei meccanici nel settore delle attività produttive, è una categoria che rappresenta i lavoratori di un settore che producono un aumento della produttività e quindi del PIL. I generi alimentari sono generi che non si può fare a meno di comprare, che occupa dei lavoratori con delle professionalità sempre più specifiche e sempre più alte, e quindi è un punto qualificante del mondo del lavoro di questo paese.
Che cosa significa essere donna alla guida di una categoria di questo tipo? Ci sono molte donne?
Noi abbiamo parecchie donne nelle nostre strutture, siamo molto attenti a questo, alla presenza femminile. Stiamo promuovendo sempre di più il riconoscimento professionale delle donne anche dentro la CGL, dentro la FLAI, abbiamo parecchie segretarie generali di categoria territoriale, dovremmo migliorare ancora rispetto alle categorie regionali. Cosa significa essere alla guida di questa categoria? È inebriante, è bellissimo, ho una squadra favolosa fatta di compagni e compagne della segreteria che mi aiuta a portare avanti questa categoria con delle soddisfazioni incredibili.
Ti ringraziamo, Stefania Croggi, e per la chiarezza e la sintesi ricordiamo segretaria generale FLAI CGL.
Grazie a voi, buon lavoro.
Radio Articolo 1.
Per raggiungerci telefono 06 400 433 77. SMS 331 332 4541. Mail redazione@radioarticolo1.it.
Contratti giusti, salari giusti, qual è la voce della CGL? Una voce che viene dal territorio, dalle categorie. Stiamo cercando noi di Articolo 1, e lo faremo per tutta la settimana, di dare appunto voce a tutte le articolazioni del lavoro e della CGL. Dovremo avere al telefono Walter Fabiocchi, segretario generale CGL Genova. Ci sei, Walter?
Sì, ci sono, buongiorno.
Buongiorno, grazie di essere intervenuto a Radio Articolo 1. Abbiamo visto, Fabiocchi, che da queste due categorie che abbiamo ascoltato per prime, ovvero la FLAI e la FILLEA, ovvero settore agroalimentare e settore degli edili, il problema più grosso è quello salariale, una risposta salariale, un recupero di salario. È stato evidenziato sia da Walter Schiavella sia da Stefania Croggi, insieme a situazioni specifiche, a cominciare da quella della sicurezza per quanto riguarda gli edili. Dal punto di vista tuo, ovvero di un segretario di una grande Camera del Lavoro come storica come quella di Genova, che cosa la CGIL si aspetta, chiede ai nuovi contratti e come renderà queste sue richieste concrete? Abbiamo visto un calendario di iniziative già dai prossimi giorni, dalle prossime ore.
Sì, io penso che la questione salariale e pensionistica, salari e pensioni, sia il centro dell'emergenza reale del Paese, nel senso che ormai i dati anche nostri interni confermano che lì esiste il vero problema, per cui a me sembra di poter dire che ci sia anche molta attesa, insomma le assemblee che abbiamo fatto anche nei mesi passati, gli attivi dei giorni scorsi che abbiamo fatto nostri e hanno fatto emergere questo come una delle questioni centrali, oltre alle questioni sulle quali c'è il dissenso rispetto alla politica del governo. Quindi noi intendiamo procedere sulla strada che avevamo già imboccato nelle settimane e nei mesi scorsi, congiungere le due cose, quella del rapporto col mondo del lavoro e con i pensionati per ciò che riguarda le condizioni economiche e quello più generale con la città per ciò che riguarda i temi che più generali che sono aperti.
Ecco, parliamo della città, parliamo proprio della città di Genova, a cominciare anche dalla risposta che c'è stata sabato 27 settembre per questa mobilitazione della CGIL. Come reagiscono i cittadini e i lavoratori di Genova?
Beh, intanto la manifestazione 27 è stata per certi aspetti una sorpresa anche per noi. Noi abbiamo fatto la scommessa a non limitarci a un presidio, quindi abbiamo combinato insieme un momento anche musicale, la proiezione di un telegiornale che avevamo predisposto noi, e poi la manifestazione ha avuto una partecipazione notevole, amplissima, molto colorata, cioè proprio dalla città. Ecco, direi che non era la classica manifestazione in cui c'erano soltanto le donne e gli uomini della CGIL. Poi noi l'abbiamo conclusa anche con un'iniziativa, diciamo così, di ricordo ai morti della Resistenza, ai marti della Resistenza. La reazione della città è così fatta. Noi nel TG che abbiamo preparato, nel quale abbiamo potuto girare, abbiamo girato per mercati, insomma, parlato con i cittadini, con i lavoratori comuni, questa questione delle condizioni economiche delle persone, del davvero, del non arrivare alla fine del mese o dover tagliare anche spese essenziali, tradizionali, è una cosa che è emersa con forza, con preponderanza. Poi bisogna considerare che la nostra è una realtà dove la presenza degli anziani è molto alta, quindi insomma Genova è una delle città più vecchie d'Italia, quindi tra gli anziani la difficoltà economica, pensioni misere, è un problema, io credo che sia una vera emergenza sociale.
Certo, parlavi del TG, sì. Fabiocchi, parlavi del TG, se uno volesse vederlo, questo TG che è un'iniziativa di comunicazione molto interessante che avete lanciato proprio in questi giorni, che cosa deve fare?
Sia nel sito nazionale della CGIL che nel nostro, è inserito, adesso non so come l'abbiano messa in circuito giù al nazionale, ma è stato inserito subito nel sito nazionale.
Perfetto, quindi andare nel sito www.cgl.it ed entrare nel sito della CGIL di Genova per vedere queste vostre interviste e testimonianze. Ecco, certo. Fabiocchi, e Genova è una città che dal punto di vista tuo, quindi sei segretario della CGIL, sta progettando il futuro, sta riprogettando il futuro produttivo di una città così importante?
Sì, io direi che il tentativo è in corso, eravamo una città industriale, non lo siamo più se non per un insediamento numericamente piccolo ma di alta qualità, soprattutto nelle tecnologie avanzate, nel campo dell'energia, nel settore navale, quindi si sta puntando molto sull'università, sulla ricerca, su IT, su questo villaggio tecnologico che sorgerebbe in una zona della città. E devo dire che quindi c'è un tentativo serio per provare a collocare lo sviluppo di Genova più guardando al futuro. Contemporaneamente c'è una contraddizione, direi, clamorosa, perché mentre si fa questo, contemporaneamente abbiamo i tagli nell'università e nella ricerca e abbiamo 500 precari che a fine anno saranno a passeggio se non si troverà una soluzione. Non a caso in questi giorni le proteste dei precari dell'università e della ricerca ci sono state l'inaugurazione del Salone Nautico sabato, proseguiranno nei prossimi giorni con manifestazioni, perché tu non puoi guardare al futuro su quel terreno lì che noi condividiamo, abbiamo sposato e anche sosteniamo, e poi contemporaneamente proprio in quel mondo, nell'università, nella ricerca, la nascita del Politecnico eccetera, vai a tagliare su quelle
Ecco, Fabiocchi, chiudiamo, abbiamo ancora un minuto, ti chiediamo un'ultima battuta. Una delle emergenze più grosse del nostro paese è quella della violenza che si sta scaricando contro i più deboli, ad esempio contro i lavoratori e i cittadini di colore, contro gli stranieri. Genova ha una ricetta, ha un suo modo per affrontare, Genova multietnica quindi, ha un suo modo per affrontare questa emergenza, proponendo un sistema di convivenza magari alle altre città dove invece il clima è diventato più rovente?
Guarda, fortunatamente noi non abbiamo il clima che c'è da altre parti, anche se ormai questa malattia, io credo che abbia invaso, uso il termine malattia per capirci, abbia invaso anche le persone più comuni. Qui esiste da tempo un forte lavoro di integrazione e di operatività delle amministrazioni, del comune in particolare, per l'inserimento nelle scuole. Abbiamo intere scuole ormai nel centro storico che sono soltanto frequentate da bambini extracomunitari. Esiste una forte azione sia nostra che anche delle altre organizzazioni sindacali e di alcune organizzazioni di volontariato che agisce, diciamo, a sostegno e anche pensa e fa iniziative culturali nella città. C'è un lavorio, questo però non ci fa stare tranquilli, perché ormai il clima propagandato di razzismo anche da forze governative è attivo anche da noi, penso alle polemiche sulla moschea o altre polemiche di questo genere. Quindi la ricetta è quello del lavoro costante, integrato tra associazioni, organizzazioni sindacali e amministrazioni comuni per favorire l'inserimento sia nella scuola che nel mondo del lavoro. Ci stiamo lavorando. Qualche risultato c'è, io penso che dobbiamo però stare molto attenti, perché è una città che tradizionalmente, come la nostra, ha una cultura interculturale per la storia, essendo un porto, in realtà non è immune dai rischi.
Il clima è delicato e quindi rischia di degenerare, però l'importante, e ci fa piacere sentirlo proprio da te, che la CGIL a Genova sia un punto di riferimento proprio per la ricostruzione del tessuto di convivenza. Grazie.
Da questo punto di vista siamo fortunati.
Grazie Walter. Prego, Fabiocchi, ciao. Segretario generale CGIL di Genova. Siamo in chiusura. Vi ricordiamo che abbiamo ascoltato Walter Schiavella, segretario generale Fillea, e Stefania Croggi, segretario generale FLAI, insieme a Walter Fabiocchi, segretario generale CGIL Genova. Contratti giusti, salari giusti. Continueremo con Italia Parla durante tutta la settimana a puntare questo nostro microfono aperto alle realtà di categoria e territoriali della CGIL. Grazie dell'ascolto, saluti da Ivano Maiorella e da Mauro De Santis in regia.